Allora, commemorare mio padre penso che sia un rischio enorme di incorrere banalità di proporzioni galattiche. Quindi, visto che a causa di Elpidio ho dovuto accettare questa cosa, vorrei fare un discorso che non è mai stato fatto. Cioè, da dove nasce la comicità di mio padre? Parlavo ieri sera con un amico che ha subito la violenza della camorra. Che cosa vuol dire essere persone che in qualche modo sono state vittime? Io credo che la comicità di mio padre, quel suo essere astratto, un pochino matto, quel muoversi in maniera sincopata, l'utilizzo di parole che non esistono, nasca dal fatto che mio padre è stato brutalmente traumatizzato per quello che a cui ha assistito durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio padre ha passato poi alcuni mesi nascosto, era latitante perché disertore, in mezzo a una foresta, e questa è una situazione in cui, diciamo, se uno ha visto cose terribili e poi resta dei mesi isolato senza vedere nessuno, arrivava soltanto il fratello più piccolo, ogni tanto gli portava da mangiare. Questa cosa qui crea un meccanismo al quale una persona deve reagire per non impazzire. E successivamente, poi di nuovo la mia famiglia ha subito una violenza estrema con il rapimento di mia madre. E io credo che questo tipo di esperienza sia stata la storia non detta. Perché poi noi veniamo da famiglie, capitemi cosa voglio dire, d'onore. Non è stato dato nella mia famiglia di poter parlare di quello che è successo. Io ragionavo proprio ieri sera che non ho mai parlato di queste cose, perché può sembrare assurdo, ma mio padre e mia madre non abbiamo mai speso una sola parola su quello che era successo. E io avevo 17 anni ed era una condizione abbastanza assurda, no? Che un padre non chieda al figlio: ma come cazzo ti senti? E perché? Perché da un certo punto di vista era dato per scontato che si dovesse continuare ad andare avanti, e che il fatto di parlarne fosse una specie di accettazione, no? Esiste in Italia una tradizione di resistenza, esiste una tradizione di dignità, di opposizione alla violenza, che però prevede il silenzio. Mia madre ruppe questa cosa. Io continuo a incontrare donne che mi ringraziano perché il fatto che mia madre abbia rotto questa tradizione del silenzio, raccontando lo stupro, le torture che ha subito in maniera in realtà poi edulcorata, perché l'esperienza è stata veramente abominevole. E comunque mia madre l'ha fatto in maniera anonima, cioè fu Celentano che parecchi anni dopo che lei rappresentava questo spettacolo, raccontando che era una testimonianza di una donna che lei aveva raccolto, e Celentano non si rese conto che, cioè, era una cosa che poi si sospettava. Però non era mai stata dichiarata. Lei poi non riuscì più a recitare questo pezzo, cioè da quando si seppe che era lei, che era la sua vera biografia, cambiò il meccanismo, ma comunque questo fu qualcosa di epocale, cioè mai si era avuto in Italia un simile racconto. Allora io non faccio questo discorso per rattristarvi, mi dispiace di creare una situazione emotiva di questo genere, ma c'è un motivo per cui lo faccio, perché quello che hanno fatto i miei genitori e che ho cercato di fare io più modestamente è proprio utilizzare il comico come strumento contro la violenza. Cioè, questo è il valore per cui mio padre e mia madre è stata nominata anche nella motivazione del premio Nobel. Perché? Perché la forza dei criminali, o se vogliamo dei pazzi, è proprio la serietà. Cioè, loro ci vendono un mondo che è fatto in un certo modo e ci dicono queste regole sono ferree. Il fatto di deridere i potenti, chiunque sia potente, uno stupratore è un potente nel momento in cui stupra una donna, un torturatore è un potente nel momento in cui tortura una persona. Allora, questo è l'essenza del discorso. E un altro effetto collaterale che la comicità dei miei genitori ha raccontato è che il violento è un poveraccio. Questo è un discorso molto difficile da far passare. Io per la mia storia mi sono trovato molto spesso a parlare con delle donne che avevano subito violenza, proprio perché in qualche maniera, no, c'è più confidenza a uno che può essere stato in contatto con un certo tipo di situazione. E il concetto che passa nella nostra cultura, ahimè, è che lo stupratore ha vinto. Io sto cercando di portare avanti dei progetti contro il bullismo e contro la violenza nelle scuole, che partono da una grande censura che c'è. Noi tutti sappiamo che esiste la frigidità femminile. Il maschio può essere frigido, cioè no impotente, no eiaculatore precoce, frigido. Incredibilmente, nella nostra cultura questa informazione non c'è. Se voi andate su un vocabolario medico, trovate un disturbo che si chiama adenia, l'hanno studiato scientificamente, ed è eiaculazione senza orgasmo. Ogni volta che io ho detto questa cosa, e l'ho detto anche in televisione, ho avuto la gente che, no, ti guarda, è impossibile. Perché? Perché il maschio, nel momento in cui conquista la preda, gode. È un assioma, sono due cose indiscutibili. Invece, signori, non è così. E la prova storica, al di là di quella scientifica, è che i nostri antenati, gli antichi romani, che erano il popolo forse più violento della storia, no? Ricordiamoci che Traiano fece massacrare 40.000 prigionieri di guerra al Colosseo, uccidendoli in 30 giorni in tutte le maniere possibili e immaginabili. 40.000 modi per far soffrire un essere umano. L'antico romano teorizzava la tristezza post coitum, cioè che dopo il rapporto sessuale il maschio dominatore era triste. E questa era un'idea ancora in auge fino agli inizi del Novecento. Allora io credo che bisognerebbe iniziare a dire alcune cose. Ad esempio, che lo stupratore è frigido, prova un piacere, ma è un piacere mentale, la soddisfazione del livore, dello scatenarsi delle sue frustrazioni, è il fatto che ha un martello in testa per tutta la vita, che gli nega la bellezza del mondo e che per 5 minuti riesce a bloccare questo martello, è la soddisfazione dell'interruzione dell'anestesia del dolore. Ma una persona che è capace di fare violenza a un'altra persona, è una persona che ha dovuto incenerire i neuroni a specchio, grande scoperta italiana, cioè quando tu vedi una persona ridere, anche se non ridi, nel tuo cervello si muovono quelle parti della risata. Quando vedi una persona correre, anche se non corri, nel tuo cervello si muovono le parti che tu muovi quando corri. E se tu vedi una persona soffrire, nel tuo cervello si muovono le parti che si muovono quando tu soffri. Quindi, per riuscire a fare violenza, io devo bruciare una parte del cervello. Io non avrò più empatia per gli altri esseri umani. Non esiste punizione più terribile su questa terra. Non esiste. Allora, questo secondo me dobbiamo andare a dire ai ragazzi. Certo, entrare in una scuola e dire che c'è l'eiaculazione, che c'è la frigidità, tabù. Ma cavolo, ma questi a 14 anni rischiano lo stupro, la violenza, l'aggressione, eccetera, e non abbiamo il coraggio di dirgli la verità su una questione fondamentale. Guardate che questa è una censura immensa, immensa. E l'altra cura contro il bullismo che mi è stata insegnata dalla mia famiglia è la passione per l'arte. L'ho detto ai funerali di mio padre è stata la dimostrazione, io spero che qualcuno ci faccia uno studio scientifico, abbiamo tutte le analisi, tutte le TAC, tutte le lastre. Mio padre a fine giugno era morto, il medico mi ha detto, grandissimo primario, mi ha detto preparati, è imminente, sta per morire. Io ho passato una settimana a dormire vicino a mio padre perché eravamo convinti che morisse. C'è dovuto, non muore. Perché non muore? Perché c'è delle cose da fare, ma non cose qualsiasi, delle cose che per lui sono fondamentali. Voleva finire la mostra su Darwin, è andato tutti i giorni a guidare gruppi di 20-30 persone, un premio Nobel, a vedere i suoi quadri, spiegargli perché la storia di Darwin, cosa ha fatto Darwin, eccetera eccetera. Ha recitato il primo agosto a Roma davanti a 3.000 persone, finendo cantando, ma cantando con una voce incredibile. Mio padre aveva una fibrosi ai polmoni spaventosa. Quando io ho telefonato al dottor Poletti e gli ho detto papà ha cantato davanti a 3.000 persone, questo ha detto ma io sono ateo, ma adesso credo ai miracoli, quantomeno, non so chi li faccia, ma credo ai miracoli. Allora, questa è una cosa importante da dire, cioè il medico, e io credo che qua abbiamo dei sindaci, sarebbe interessante che i medici si facessero degli incontri spiegandogli che oltre alla ricetta medica con le medicine devono scrivere pure appassionarsi a qualche forma d'arte. Questo taglierebbe i costi della sanità italiana, allungherebbe la vita, aumenterebbe la qualità della vita. Ma questa cosa qui noi dobbiamo insegnarla quando sono ancora piccoli, no? Esperienze straordinarie come quelle che vengono fatte proprio in questa zona da gente che coinvolge i ragazzini delle aree più pericolose, dei quartieri più con più alta, diciamo, disagio sociale, e fanno l'orchestra e vanno a suonare davanti al Papa e fanno i clown e fanno i dischi e fanno i video e fanno il teatro nelle scuole. Questo non è voglio dire, l'ha detto Visco, il grande banchiere. Non solo la cultura si mangia, ma proprio la cultura, ha scritto la cultura è una roba che si mangia, ma poi dice la cultura è l'unico presidio contro la criminalità e la corruzione. Visco, scusate, mi sento umiliato ad essere d'accordo con un banchiere, ma ogni tanto dicono delle cose talmente vere che non puoi che inneggiare a quello che dice Visco. Allora, questo è un ragionamento. E come faccio io a trasmettere la passione? A me, mio padre, non mi ha mai detto devi essere appassionato di questo o di quell'altro. Non mi ha mai fatto dei corsi. Io non ho ricevuto da mio padre un solo corso di teatro, una sola lezione sulla recitazione. La cosa era che mio padre e mia madre mi raccontavano delle storie appassionanti. Proprio mi raccontavano delle storie appassionanti. Quando io ero piccolo, per dormire, mia mamma mi raccontava l'Odissea e la raccontava ovviamente in maniera strepitosa, perché, no? Perché aveva una passione nel raccontare. Servono persone appassionate che vadano a raccontare storie appassionanti ai nostri figli. Ma questo è il fronte. Non c'è un fronte più avanzato di questo. La guerra al crimine, alla disperazione sociale, all'alienazione è questa. È raccontare la verità sulla violenza e sulla follia alienata che vive e disperata che vive una persona violenta, e raccontare quante cose straordinarie ci sono su questo mondo, quanto è bello questo mondo. Perché mio padre continua a raccontare storie di gente che fa battaglie incredibili, che non potrebbe vincere, no? La storia dell'assedio di Bologna, in cui i potenti si chiudono nel castello inespugnabile e il popolo ha un'idea assurda: coprirli di merda. E dopo 3 giorni che arrivano i carri da tutta l'Emilia e le carriole, la gente che non la fa per arrivare a farla lì per poterla poi lanciare contro le mura. Questo, no? Il popolo ha idee incredibili, la fantasia del popolo è qualcosa di straordinario. Questo è appassionante, non che mi racconti la storia di tutti i re che si sono fregati con altri re, che si sono accoltellati con altri. Chi se ne frega? Raccontami quando la storia si interrompe, la sequenza orribile, e la gente riesce a vincere, a tirar fuori la propria dignità, la propria intelligenza. Questo è da passione alla gente, e da passione alla gente se tu gli fai raccontare le loro storie. La grande rivoluzione del teatro di mia madre è che mia madre mette in scena se stessa. Io ho lavorato tantissimo con i ragazzi, noi ospitiamo in questo centro culturale che abbiamo fatto vicino a Perugia, dei ragazzi, e facciamo dei corsi di teatro che sono basati semplicemente sul fatto: mi racconti una cosa divertente che ti è successa, come la racconteresti a un tuo amico. Guardate che voi scoprite che le capacità teatrali sono straordinarie. Mia madre era straordinaria non soltanto perché era un'attrice grandiosa, ma perché raccontava la sua vita. Tutti gli attori raccontano la loro vita, ma mia madre la raccontava proprio la sua vita, quello che le era successo. E questo aveva una potenza, sia che raccontasse cose drammatiche che raccontasse cose esilaranti, perché poi tutti noi nella vita abbiamo momenti esilaranti. Allora, se mettiamo questo davanti, se insegniamo questo ai ragazzi, raccontare questo, fargli vedere che è possibile, fargli vedere che hanno diritto di raccontare. Guardate che il diritto al racconto è un punto fondamentale della crescita degli esseri umani. Non abbiamo altre urgenze se non queste, il resto sono tutte cose secondarie. Allora, questa è l'esperienza che io ho fatto con i miei genitori, e credo che sia questi i motivi profondi per cui il loro teatro, ma non solo, anche la loro persona è diventata così, sono diventate così amate. Le loro persone, scusatemi. Vabbè. Volevo aggiungere un'ultima cosa prima di dare la parola a chi vuole fare delle domande. C'è un sogno che non sono riuscito a realizzare con mio padre, però visto che mi trovo in una situazione così ospitale con associazioni e amministratori, sindaci così sensibili, noi abbiamo progettato un parco a tema Disneyland sul teatro. Mio padre ha fatto una quantità di disegni sul teatro dell'arte enorme, da cui si potrebbe tirar fuori tantissime giochi, un vero parco a tema. Però no, Topolino e Paperino, un parco a tema che abbia la capacità di raccontare, no, con le montagne russe, con attori, con una ricostruzione storica, del far fare alle persone un viaggio nel mondo delle Attellane, nell'epoca delle Attellane. Per cui un parco a tema che abbia pochissime strutture costose, e sicuramente non le montagne russe che ti costano 50 milioni di euro, se non 100, ma che abbia un grandissimo numero di attori che interpretano un'epoca, che la fanno vedere, che la raccontano. Io credo che In Italia assurdamente non esiste questo. Se voi andate ovunque in Europa, no? In Danimarca trovano tre pali piantati per terra e vicino ci fanno il villaggio vichingo, ci mettono tutti i ragazzi vestiti da vichinghi, ti raccontano le storie vichinghe, ti fanno mangiare vichingo, ti fanno bere vichingo, ti fanno comprare l'artigianato vichingo e la gente ci va tantissimo perché sono cose che piacciono ai bambini, agli adulti, sono cose potenti e voglio dire, sarebbe anche una bella rivalsa per questa terra creare un luogo in cui si fanno rivivere le origini. Se vi interessa un discorso di questo genere, io ho una progettazione che è lì e che si sposerebbe in maniera grandiosa con l'origine del teatro dell'arte, che è proprio perché noi interessava fare un parco a tema sul teatro dell'arte, a riuscire a farlo nel luogo che è la madre del teatro dell'arte sarebbe qualche cosa che io credo anche dal punto di vista economico avrebbe un grande impatto positivo e dal punto di vista dei posti di lavoro, perché non fai appunto, non investi nella montagna russa, investi nella formazione di persone che sappiano far rivivere un pezzo del nostro, perdonate, gloriosissimo passato, perché noi a livello mondiale su certe cose ci batte nessuno.
Allora, dopo approfondiamo questa bellissima idea che è venuta fuori, facciamo porre qualche domanda, il piglio d'Antonio, prima domanda. Un po' di silenzio cortesemente.
Volevo semplicemente leggere una frase del nostro ambasciatore delle Atellane, voluto dai sindaci qui presenti.